Vuoi girare il tuo film in Italia e non sai da dove iniziare? Italian Film Commissions, l'associazione delle film commission italiane, ti offre supporto, professionalità e accoglienza per la realizzazione del tuo film. italianfilmcommission.it. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Buongiorno, eccoci qui lunedì 1 giugno insieme a Federico, Chiara e Angela. Ci siete?
Ci sono.
Okay. Siamo pronti per iniziare? Ci siete? Bene. Per iniziare il nostro appuntamento che si protrae settimana dopo settimana, era così previsto per un breve periodo, ma noi per il momento andiamo avanti a oltranza finché ce la facciamo. Speriamo che vi faccia piacere questa cosa. Allora, come sempre, cosa si fa? Quando apriamo, cominciamo a commentare qualcuno dei compleanni di oggi. E sono tante le personalità del mondo del cinema che oggi festeggiano il compleanno. Una in particolare è un nomone, un grandissimo nome che oggi avrebbe compiuto non so quanti anni, perché è troppo complicato fare il calcolo e poi non sarebbe neanche elegante, però il primo giugno era il compleanno di Marilyn Monroe, vero Prudenzi?
Sì, assolutamente, insomma, la diva delle dive prematuramente scomparsa, e questo ha fatto di lei una attrice indimenticabile. Ha cominciato facendo la modella, i fotografi si sono subito innamorati del suo corpo non perfetto, però una volta fermato in immagine diventava qualcosa di assolutamente sexy. Era una bomba sexy, non c'è niente da fare. Film, non tanti film, ma quei pochi che ha fatto l'hanno, come dire, ce l'hanno lasciata nell'immaginario, non la possiamo cancellare. Giungla d'asfalto, Eva contro Eva, Gli uomini preferiscono le bionde, Quando la moglie è in vacanza, e uno dei miei preferiti, Che a qualcuno piace caldo, come insomma il film, la commedia più spumeggiante, una delle commedie più spumeggianti che sia mai stata scritta,
che è quella con quella famosa scena con la metropolitana che passa sotto.
Quello è Seven Year Itch, che in italiano non mi ricordo come si chiama. Scusa, Quando la moglie è in vacanza.
Ecco, mi sono sbagliato.
No. A qualcuno piace caldo? È quello dei musicisti che vanno in treno, vanno a fare la tournée. E lei è Zucchero Candito Kandinsky, con Tony Curtis e Jack Lemmon.
Cioè, sì, ho capito.
È quello. Però la Monroe è passata alla storia anche per le sue relazioni infuocate, e insomma, come non citare il fatto che ha avuto una relazione con entrambi i fratelli Kennedy, che sembra siano stati, come dire, in qualche modo coinvolti nella sua morte. C'è chi dice direttamente, chi indirettamente, per il semplice fatto che lei non si è mai ripresa da questo doppio dolore di essere stata abbandonata da entrambi, che si sia suicidata. Comunque sia andata, insomma, una storia americana di quelle che non si sono mai lette fino in fondo.
Ma tu ci credi in quella teoria lì? Cioè in quella quella indiretta è probabile che sia vera, quella diretta mi sembra un pochino, no?
Forse è un po' troppo, però che ci possa essere stata dietro la mano o dei servizi segreti o della mafia, chissà. Insomma, noi sappiamo che dietro i Kennedy e anche l'ascesa di John Kennedy alla presidenza, insomma, ci sono state molte ombre, molti sono i libri che sono stati scritti su questo, quindi avere la verità in mano sarebbe straordinario, però è certo che le ombre non sono poche.
Non lo sapremo mai, ci sono stati talmente tanti documentari, no? E talmente tante indagini, ma non siamo mai arrivati a sapere la realtà, la verità. Oggi è anche il compleanno di un grande attore americano che si chiama Morgan Freeman, che sicuramente voi ricorderete, 5 volte candidato all'Oscar. Morgan Freeman mi fa venire subito in mente A spasso con Daisy, però insomma poi aveva vinto un Oscar perché ha fatto più film, credo, con Clint Eastwood, ha fatto Million Dollar Baby, per il quale ha vinto l'Oscar. Oscar, ha avuto purtroppo qualche anno fa, due anni fa, un problema anche lui, no? Perché è stato accusato di molestie sessuali da una serie di attrici, chi lo sa, poi non si è più saputo niente di lui, come capita purtroppo... No, in questo,
sì, questo quando si cade
sotto la gogna mediatica, che poi sì, uno sia innocente, sì, colpevole, non si sa, però poi purtroppo non lavorano
però
più.
Però pare che, a differenza però di Kevin Spacey, almeno lui ha continuato a lavorare, almeno questo, perché nel dubbio.
Ma ci sono delle cose successive al 2018, non mi sembrava, per quello...
Sì, c'è Attacco al potere, il terzo, quindi sì. Beh, certo, non è un filmone, però in quella sua saga lo è, perché quando c'è...
Ma non è un filmone, lascia stare, io me li vedo sempre gli Attacchi al potere.
Anche io, no, pure io ho il feticcio di Attacco al potere, perché funzionano sempre. Cioè, già lo sai come andrà a finire, che il presidente in pericolo, c'è Gerard che arriva e risolve tutto.
Appunto, sai che io quando c'è Gerard guardo tutto.
Pure io, quindi non lo volevo dire, però visto che l'hai detto, ok, sdoganiamo... Che è il feticcio Gerald Butler.
Un altro attore che festeggia il compleanno oggi è Jonathan Pryce, attore inglese molto conosciuto qui ovviamente nel Regno Unito, ma che a parte che ha fatto musical, ha fatto Evita, ha fatto un film di Terry Gilliam, si chiamava Brasil, che forse ricorderete, e Il Trono di Spade, però ultimamente ha ricevuto anche una candidatura all'Oscar per il film in cui faceva Papa Francesco, no? I due papi, sì, di Fernando Meirelles.
Veramente bravissimo lui, sì, dove, è anche una persona molto carina.
Sì, sì, infatti. E umile poi, che veramente l'ho incontrato, sì, a proposito dei riferimenti.
Vicino di casa.
No, non è vicino di casa, però l'ho incontrato una volta, cioè non mi ha neanche rivolto la parola, però era molto così, molto la mano, si capiva che non se la tirava per niente, ecco. Veniamo a quelli un po' più giovani, diciamo, che compiono comunque gli anni oggi. Sicuramente la Nicoletti si ricorda Adam Garcia, che è un po' scomparso, devo dire. Te lo ricordi? Ma voi ve lo ricordate? È quello che faceva il fidanzato della protagonista del Coyote Ugly.
Ah, sì. Ma sì, guarda, ci ho guardato veramente pochissimo tempo fa, sono andata a guardare che stava facendo, perché appunto avevano ridato Le ragazze del Coyote Ugly, sì, in TV, sulla PTV, e in realtà io lo ricordo solo come giudice di qualche non America's Got Talent, ma qualcosa tipo
quelle cose lì,
parlando con le stelle, Got to Dance, che sì. E quindi me lo ricordo in questa veste.
Io mi ricordo che l'ho visto a teatro tanti anni fa qui a Londra, perché era nel cast di, come si chiama, quello delle streghe di Wicked, era nel cast di Wicked, l'ho visto live lì, però insomma, non c'era Idina, c'era un'altra. Idina Menzel, vuol dire, vero? Noi che siamo dei fan. Sì. Invece, ultimamente, insomma, sembrava a un certo punto che fosse un attore emergente che avrebbe fatto strada, invece poi è scomparso, come succede spesso.
Bloccatissimo, anche dalla sua filmografia, siamo fermi al 2008 con titoli trascurabilissimi, persino in rosso su Wikipedia, quindi della serie non c'è neanche una voce.
E oggi, per parlare di un attore italiano, è il compleanno di Pippo Del Bono. Che salutiamo.
Attore teatrale, regista teatrale, ma da qualche anno prestato al cinema, è stato tra i primi a realizzare dei film con il telefonino, quindi dobbiamo dargli atto di aver avuto l'intuito di lavorare con un mezzo leggerissimo. Al cinema, secondo me, la sua interpretazione più riuscita rimane quella del capofamiglia di Io sono l'amore di Luca Guadagnini. Non è che lavori moltissimo, nel senso che si sceglie pochi progetti, però tutti di livello, insomma, ha lavorato con Bernardo Bertolucci, Io e te, e poi però anche cinema di genere, non disdegna di apparire anche in cose strane, mi ricordo Falchi di Tony D'Angelo, insomma, ogni tanto arriva Pippo Del Bono a destabilizzare ciò che stiamo guardando. tutto, perché ma come, un film di camorra e arriva Pippo Del Bono, sì, è un attore versatile, gli piace cambiare.
Il primo giugno 1981 è nata un'attrice comica americana che sicuramente la Nicoletti si ricorda e probabilmente conosce molto meglio di me, si chiama Amy Schumer, che io vedo di tanto in tanto su The Food Network perché ha sposato uno chef e fanno un programma insieme, non so se lo si vede anche in Italia, però qui è abbastanza seguito.
No, però lei ha sposato sì Chris Fisher, hanno anche un bimbo che è un anno più piccolo di mia, quindi me la ricordo incinta perché lei è molto attiva anche su Instagram e quindi anzi è dissagrante anche su Instagram, perché lei, ecco, dall'inizio della sua carriera con Inside Amy Schumer, che andava in onda qui su Comedy Central, ha vinto 2 Emmy ed è stata, ecco, ha iniziato a creare un immaginario differente sulle donne, appunto dissacrante, quindi lei si mette sempre in gioco totalmente, si mostra nelle sue debolezze continuamente, e ha avuto il suo momento clou con Train Wreck, un disastro di ragazza. Uh-huh. Suo film scritto da lei, in cui appunto era il regista era Judd Apatow, che è un signor regista e produttore di commedie, in cui veramente era una ragazza sui generis, nel senso che interpretava una donna molto simile a molti scapoli maschi, nel senso particolarmente poco incline all'impegnarsi, e che incontrava quest'uomo di cui si innamorava e faceva un po' fatica a stabilire una storia sera. Molto divertente, come divertente era Come ti divento bella, con una storia in cui lei batteva la testa in una palestra e dopo si vedeva bellissima, tipo modella, convinta che le era successo qualcosa che le aveva cambiato il corpo. Inevitabilmente pensare di essere bellissimi ti fa porre diversamente col mondo e quindi risulti bellissima al di fuori. Molto divertente, quindi Amy Schumer è da tenere d'occhio se non la conoscete, quindi auguri Amy.
È anche il compleanno di Tom Holland, vogliamo dire velocissimamente qualcosa per Tom Holland perché siamo veramente lunghi. Chiara, tu che sei sicuramente
famoso per la sua carriera di ballerino, perché era tra i 4 attori che interpretavano Billy Elliot in Inghilterra nel musical su Billy Elliot, addirittura cantato a Downing Street, quindi forse un tuo vicino di casa, però per tutti è diventato molto famoso nel ruolo di Spider-Man nella Luoma Saga, che appunto ha i suoi film dedicati appunto al suo personaggio Spider-Man, ed è apparso anche nei film degli Avengers e Captain America, quindi per ora è lo Spider-Man di quartiere.
Ed è veramente una delle rivelazioni di questi ultimi anni. Invece vorrei chiudere questo spazio ricordando, ho visto che è anche il compleanno di Percy Adlon, che è un regista tedesco che ha fatto vari film, però io lo conosco praticamente sostanzialmente per un film che mi aveva veramente stregato, non so la Prudenzi se lo ricorda o se insomma a me mi ricordo, Baghdad Café nell'87, ero all'università, sono andato al cinema a Trieste, mi ricordo ancora, guarda, al cinema Ariston, e ho visto questo film che mi aveva veramente affascinato, peraltro con una colonna sonora bellissima, ma la storia era bella di questa casalinga tedesca che litigava col marito e scendeva dalla macchina e si ritrovava praticamente nel deserto e poi arriva in questo caffè che si chiama appunto Baghdad Café, che esiste realmente, e poi si ferma lì e aveva la mania delle pulizie, insomma c'erano delle scene, se avete l'occasione, pensate di averlo visto, ve lo consiglio. C'era una colonna sonora bellissima, fra cui questa canzone che si chiamava Calling You, con il quale chiudiamo questo nostro primo spazio. The Soup of the Day, il morning show di Fred Finn Radio, in questo lunedì mattina parliamo di cosa? Parliamo di Spike Lee, che ha dichiarato che non tornerà più in sala, non andrà più al cinema finché non ci sarà il vaccino. L'avete sentita questa cosa?
Sì, l'ho sentita, mi ha fatto anche molto arrabbiare. Perché un regista impegnato come lui, che insomma è sempre stato dalla parte del cinema in senso lato, no? Cioè lui è uno che ama, insomma è uno dei registi con un tocco con una visione che è proprio da sala, E l'idea che possa dire non torno al cinema finché non c'è il vaccino, insomma, mi ha rattristato molto.
Infatti sono d'accordo, anche a me mi fa un po' nervosire.
Io sinceramente me lo sono spiegato nel senso di dire, fino a quando non sarò libero di godermi un film e la sala come facevo prima, probabilmente non me la sento. Almeno io voglio vederci, diciamo, l'empatizzabile di questa decisione.
Quindi finché non posso tornare con i popcorn che navigano nel burro, io non ritorno in sala. Va bene.
Vabbè. Non sto dicendo che sono d'accordo, che ho cercato di trovarci
una ragione. E invece un'altra notizia di questi giorni riguarda Quentin Tarantino, che ha comunicato qual è, secondo lui, a tutti, qual è secondo lui il miglior film degli ultimi 10 anni.
Esatto, in un'intervista rilasciata a Premiere ha detto che, parlando appunto del cinema dello scorso decennio, ha detto che secondo lui The Social Network, diretto da David Fincher e scritto da Aaron Sorkin, è il miglior film in assoluto di quegli anni. Quindi ha elogiato anche tantissimo Aaron Sorkin come sceneggiatore. Noi siamo d'accordo, credo, su Aaron Sorkin e Fincher in generale, sulla loro bravura. That being said, come direbbero.
Ma insomma, adesso dire che The Social Network è il miglior film mi sembra un po' esagerato, non lo so. Angela, tu cosa ne pensi?
È un film che io trovo davvero molto bello e soprattutto decisamente importante. Non sono d'accordo con voi, insomma, sono molto più calda rispetto alla scelta di Tarantino. Mi sembra di poter dire che ad averlo catturato possa essere stata la perfezione della sceneggiatura di Aaron Sorkin e la qualità dei dialoghi. Il film, se vi ricordate, si apre con un incontro al bar tra Mark Zuckerberg, insomma quello che dovrebbe essere Mark, no, che è Mark Zuckerberg, interpretato da Jesse Eisenberg, e la sua fidanzata. Questo dialogo dura forse 10 minuti e non riesci a staccare gli occhi da questi due personaggi. È un piacere per le orecchie. E mi ha ricordato da vicino la qualità dei dialoghi di Tarantino, che insomma è forse il miglior, insieme a Aaron Sorkin, il miglior dialoghista che esista sulla faccia della terra. Sarà
però
stato un modo di
ma sì, però ho capito che è scritto benissimo, però dal punto di vista cinematografico non è che sia, no? Dici che è il miglior film di quei 10 anni?
No,
cioè,
non
vogliamo ricordare che questi 10 anni ci sono stati film come Dunkirk, che poi è al secondo posto per Tarantino, oppure La La Land, oppure Arrival, cioè ce ne sono veramente tanti, Storia di un matrimonio, per tante ragioni diverse, a proposito anche di sceneggiatura. Cioè io Scheier non saprei adesso così a bruciapelo, però ecco, non l'avrei messo.
Direi che è una buona occasione per rivedere The Social Network, comunque, anche esatto. Perché secondo me rivisto adesso sarebbe anche, cioè, ci fa capire magari anche altre cose che allora non avevamo colto.
Sì, perché è un film che racconta molto anche della finanza, del mondo dei social, non si ferma solamente a Facebook, per questo che è importante, perché segna veramente un decennio.
Lady Gaga e Ariana Grande, e poi torniamo per raccontarvi un'altra cosa. Che cosa succede del mercato asiatico? Ce lo dice la nostra Angela Prudenzi, che sa tutto sul mercato asiatico del cinema, vero?
Oh, benissimo, passo tutti 6 mesi l'anno a Hong Kong, so tutto, no. Scherzi a parte, i venditori asiatici si stanno domandando cosa sarà del mercato e soprattutto cosa sarà dei film che stanno loro vendendo, perché i mercati, come sapete, sono stati cancellati quasi tutti, quelli che sono più vicini ai prodotti che arrivano dall'Asia, ad esempio il Tribeca, Locarno è saltata, il Far East Film Festival di Udine è saltato e sono diventati in parte virtuali. Ecco, però il problema è che le strategie di vendita possono anche essere perseguite online, però però poi i nuovi accordi di produzione che stanno dietro anche ai venditori, e quelli hanno bisogno di un rapporto fisico, di mercati fisici, quindi insomma stanno cercando di capire come uscire da questo cul-de-sac, e soprattutto, lo sapremo il 3 giugno, si stanno domandando se questo famoso marchio Cannes 2020 possa giovare o meno ai loro prodotti, perché ci sono alcuni titoli grossi che sono stati già annunciati, come ad esempio il film di Naomi Cavase, che quasi sicuramente prenderà il marchio. Ecco, staremo a vedere se questo marchio potrà essere utile o meno per vendere il film, seppure bisognerà fare un'altra strategia e puntare su Venezia e sui festival che vengono dopo. Il 3 sapremo come si sono divisi nelle scelte i venditori dell'Asia.
Vedremo, appunto, ne parleremo mercoledì, anzi giovedì, per quanto possiamo contribuire noi, insomma non è che poi possiamo dire noi come cosa succederà nel mercato, però insomma su questa cosa fa sempre, insomma, nel mondo del festivaliero in questi giorni sì, insomma si parla tanto di questo bollino di Cannes, eh? È come, guarda, come se io dicessi volevo invitarvi a cena domani, ma siccome non potete venire ho fatto una spilletta e ve la mando. Potete mettervi la spilletta, ecco.
No,
anzi,
peggio ancora, vi mando le foto dei piatti buonissimi che ho cucinato. Guardateli da lontano.
Esatto.
Sì, questo è più sfregioso.
Vabbè, continuiamo con la musica. Nell'appuntamento di questa mattina, nel nostro Soup of the Day, il morning show di Fred Finn Radio, abbiamo un ospite che amiamo molto, che è un'amica, che si chiama Stefania Ippoliti, che abbiamo sentito tantissime volte perché è stata per un bel po' di tempo presidente dell'Associazione delle Film Commission Italiane. Adesso non lo è più, perché purtroppo credo che non fosse più possibile averla in quel ruolo lì, però non si ferma perché ha mille cose comunque di cui occuparci. Sì, Stefania Ippoliti è la responsabile dell'area cinema della Fondazione Toscana, che credo a cui faccia capo sicuramente la Film Commission della Toscana, la compagnia, che è il cinema di cui parleremo fra poco, credo anche Lanterne Magiche, che è invece l'aspetto che riguarda la formazione, e la Mediateca, ho dimenticato qualcosa?
No, è perfetto.
Quindi mi chiedo come tu facessi prima a occuparti anche di queste cose. Allora, con me ci sono comunque, come sempre a quest'ora, Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Benvenuta Stefania, grazie per aver
grazie a tutti voi.
Direi di cominciare con Più Compagnia, che è il tema di cui si parla in questi giorni. Io vorrei appunto che tu ce ne parlassi. Cos'è Più Compagnia? Cosa vuol dire?
Più Compagnia è la sala virtuale, la sala specchio, diciamo noi. Noi abbiamo un cinema a Firenze, in centro, che come tutte le sale d'Italia è chiuso per il lockdown del Covid, e abbiamo pensato che non volevamo lasciare così a lungo noi senza il nostro pubblico e il nostro pubblico senza di noi. Dunque stiamo sperimentando una sala virtuale, con una programmazione però, quindi degli orari ai quali comincia lo spettacolo. Noi la stiamo promuovendo sui social con le nostre newsletter. È un'avventura, è un esperimento, siamo tutti un po' anche, diciamo, straniti, come è normale, da questa situazione, però il pubblico reagisce bene. Noi pensiamo che di contenuti online ce ne siano bizzeffe, così è, però crediamo anche che sia piacevole delle volte affidarsi a qualcuno per scegliere cosa vedere, e siccome siamo una sala d'essè, abbiamo un pubblico che ci segue, affezionato, che ci conosce, noi pensiamo che possa far loro piacere se gli proponiamo delle cose da vedere. Siamo una sala specializzata nei documentari, siamo una sala che ospita grandi festival internazionali che sono nati e si svolgono in Toscana e a Firenze, come il Festival dei Popoli, il Festival di Cinema e Donne, Schermo dell'Arte, Middle East, il River, e dunque, d'accordo insieme con i nostri festival, presentiamo un po' di contenuti speciali, ci permettiamo il lusso di fare una programmazione da casa del cinema, aprendo la nostra sala virtuale anche a Palazzo Strozzi, al Gabinetto Vieux, parlando quindi di letteratura, di musica, di arte, e siamo emozionati come fosse davvero il primo giorno di scuola.
E come sta? Cioè è già partita, vero? Da qualche giorno?
È partita, sì, il 26 maggio col premio Gregor von Reciori, che è un premio di letteratura che premia le migliori traduzioni e ci fa conoscere letteratura da tutto il mondo, anche quella che è più difficile scovare, trovare nei negozi, arrivare a poter leggere qua in Italia. Hanno fatto il loro festival online ed è stato un successo. Abbiamo avuto ospiti importanti grazie al fondatore che hanno inaugurato la nostra sala, Fabrizio Giffoni, Ralph Fiennes, grandi scrittori internazionali ed è stata un'emozione. Insieme a Middle East abbiamo proposto qualche bel film, stiamo proseguendo con lo Schermo dell'Arte che fa anche una campagna di fundraising per gli artisti under 35, loro si occupano soprattutto in questo caso di video d'arte e video d'artisti e quindi diciamo sempre nel campo dell'audiovisivo siamo. E poi speriamo di essere pronti, più bravi, Stefania, con tutto che funziona alla perfezione per l'autunno.
Angela, scusa, voleva chiedere qualcosa a Angela, credo.
Sì, no, pensavo avessi finito, quindi volevo chiederle un'altra cosa, perché appunto abbiamo parlato di tutte le tue anime e tra le tue anime c'è anche quella che ti sta molto a cuore, che è quella della Film Commission. Sembra insomma che si sia raggiunto un protocollo d'intesa, insomma, per quello che sarà il ritorno sui set. Voi come Toscana Film Commission avete lavorato parecchio su questo argomento, ecco, ci puoi anticipare qualcosa al di là del protocollo nazionale, ma credo che voi abbiate proprio cercato di puntualizzare quale può essere il punto di partenza per la Toscana.
Diciamo che noi vogliamo farci trovare pronti, appena il ministro Franceschini recepirà questo accordo fra tutti i produttori e le organizzazioni sindacali e vorremmo essere pronti per le produzioni che riprenderanno i loro set e quindi ci siamo messi a mappare per esempio tutti gli istituti di analisi che ci sono in Toscana, che sono convenzionati con la regione perché vogliamo essere certi che siano di prima qualità, perché i set, le troupe avranno bisogno di controlli, di verificare prima immagino con i test serologici che ci sia o non ci sia il virus e poi verificarlo con i tamponi. Questo non serve per tutta la troupe, ma serve, come potete immaginare, chi non può né avere la mascherina né mantenere le distanze, quindi diciamo gli attori, i protagonisti si dovranno toccare, baciare, star vicini, come è normale che sia per raccontare una storia. E quindi questo sarà molto importante, come sarà importante mettere a disposizione delle troupe, delle produzioni, dei grandi spazi, perché avranno bisogno di dilatare l'occupazione di suolo pubblico, le loro necessità di magazzini, di sartoria, di trucco e parrucco, tutto dovrà essere più disteso. A dirlo sembra non difficilissimo, facilissimo non sarà, complicherà un po' l'organizzazione, richiederà più attenzione, più preparazione, ma non appena si potrà, noi speriamo verso fine mese, ci faremo trovare pronti.
Ci sono già delle troupe che vi stanno contattando per venire a girare in Toscana o in questo momento sono tutti fermi, hanno tutti paura di muoversi, non sanno, cioè, come funziona?
Sono un po' tremebondi, ma si stanno muovendo tutti quanti. Come vi potete immaginare, molte cose erano già a calendario da febbraio, da marzo, preproduzioni e preparazione a cose che avrebbero dovuto aprire i loro set già dal mese scorso e ancora questo mese, quindi i contatti sono tutti ripresi e noi abbiamo in rampa di lancio almeno tra 15 e 20 produzioni che stanno aspettando di poter riprendere. E quindi, come si diceva, vogliamo cercare di farci trovare super pronti.
Ma pensi che si comincerà a lavorare già nei prossimi mesi? O perché leggevo per esempio che per le grandi produzioni americane prima del 2021 non se ne parla.
Non la pensano tutti così, no. Faccio un esempio di un caso che non gira in Toscana ma girerà in Veneto, è il film di Tom Cruise che lui si è rifiutato di girare in studios, che vuole girare nelle location reali che prevedevano Venezia e credo anche parecchie cose a Roma, e stanno facendo anche in Veneto tutto quello che serve per poter accogliere la produzione. Cioè, il tema grande, Federico, che è quello delle assicurazioni. Se dovesse accadere un contagio o qualcosa sul set, ci fosse un lockdown definitivo, un'interruzione definitiva della produzione, questo sarebbe ovviamente un grosso danno di tipo economico. La richiesta che hanno fatto i produttori al nostro Stato è quello di poter pensare a una controassicurazione, in modo tale che con le polizze assicurative, con un intervento a garanzia anche dello Stato, si potesse in qualche modo mitigare il rischio che la produzione deve assumere. Certo, però anche... sapete che cos'è che è incoraggiante? Vedere quanta determinazione c'è.
Beh, per fortuna, no, perché quello che leggevo che è molto complicato per una compagnia di assicurazione assumersi un rischio di questo tipo, ecco, per cui so che quello è un aspetto complesso. Ci fermiamo un secondo, qualche minuto, ascoltiamo una canzone, poi ritorniamo a parlare insieme a Stefania Ippoliti, responsabile dell'area cinema della Fondazione Sistema Toscana. Questa mattina stiamo parlando con Stefania Ippoliti, abbiamo parlato poco fa della situazione, cioè così, di come riprenderanno a lavorare i set e come la Film Commission Toscana si sta preparando, direi che è già quasi pronta, ha già mappato tutti i posti dove poter fare le analisi, se ho capito bene, che è già una buona cosa.
Anche questo è vero, sì.
Vorrei ritornare un attimo con Chiara, se vuole, a più compagnia, perché in realtà... Vai Chiara.
Eh sì, perché sarà perché sono una grande fan, ma mi hanno colpito anche la programmazione di lezioni, un ciclo di lezioni sul linguaggio audiovisivo contemporaneo, vere e proprie lezioni di cinema, e siete partiti con una lezione sul mio amatissimo Pablo Larraín.
Ah, non lo sapevo.
Esatto.
Pablo Larraín, che ha vinto, adesso approfittiamo per dire che ha vinto il premio Fred 2 anni fa, gli abbiamo assegnato il premio Fred al Torino Film Festival.
È vero, perché Fred ha anche questa sì, anima di mecenate,
Ma insomma, comunque devi sapere che il premio Fred consiste in una targa, ma anche in un microfono Fred, che è un vero microfono funzionante che lui usa. Noi abbiamo saputo poi, quando era venuto a Venezia quest'anno, che lui usa in camera di suo figlio, se ricordo bene, per cui i nostri premi hanno anche una funzione così, insomma, utile. Vabbè, scusami, andate avanti pure, Chiara, ti abbiamo interrotto.
Per rispondere a Chiara, sì, facciamo queste lezioni di cinema anche perché noi siamo una strana tribù che si occupa della sala della compagnia. I miei colleghi che lavorano in cabina di proiezione, che si occupano di tutta la parte tecnica o che fanno accoglienza di sala, sono fantastici, sono laureati in storia del cinema, sono dei cinefili, sono un misto di nerd, cinefilo, appassionato, e quindi in questo periodo in cui la sala è chiusa ci siamo dati da fare per produrre tutte queste lezioni che tu hai notato, e ti ringraziamo, ci fa piacere. E credo che il pubblico le apprezzi, sono state fatte con molto amore, come sempre fanno i miei colleghi, sono giovani e bravi, e quindi sì, facciamo anche questi approfondimenti. Ci sarà poi una cosa dedicata a Hitchcock, ognuno di noi, come tu dici, ha delle proprie passioni in questo meraviglioso campo del cinema, e quindi ognuno di loro ha scelto un autore da approfondire, da raccontare, da far conoscere, e credo che sia un'idea carina.
Vogliamo fare un cenno invece ad una, chiamiamolo progetto, in realtà è una cosa complessa di cui tu sei molto a favore, ovvero lo sviluppo delle manifatture digitali cinema che ci sono in Toscana, che credo siano 2 o 3 addirittura, vero?
Adesso sono 2, ma presto saranno 3 e immediatamente dopo 4. Che cosa sono? Sono delle infrastrutture dedicate ad accogliere il cinema e le produzioni delle nostre, diciamo, piccole cinecittà, piccole, quindi agili da gestire, ma molto accoglienti, molto organizzate. Ognuna risponde anche a una vocazione del luogo dove l'abbiamo aperta insieme ai comuni. A Prato, per esempio, ha dei magnifici laboratori dove si impara a fare costumisti, e si impara non partendo da zero, occorre già essere dei bravi sarti o ricamatori o tagliatori. Diciamo, ci si specializza nel fare questo tipo di mestiere proprio per le produzioni audiovisive, mentre a Pisa si lavora sulle nuove tecnologie e in particolare lavoriamo sul suono. Stiamo lavorando a un progetto molto bello sull'ambiente sonoro, perché anche la parte dell'audio in tutte le produzioni audiovisive è molto importante, è formidabile, e a volte si rischia di trascurarla, invece ha un grandissimo ruolo. E presto inaugureremo un database di suoni della Toscana, dove si troveranno i suoni delle ambientazioni più gettonate in Toscana, che sia il rumore di una cascata, di un fiume, dell'acciottolato di una piazza, e tutto questo lo facciamo in forma di bottega, un po' ispirandoci alle botteghe rinascimentali, dove c'era un maestro, più di un maestro, e una serie di giovani già talentuosi che un po' di mestiere l'avevano, che si specializzano. La prossima manifattura sarà a Pistoia, dove lavoreremo sulle scenografie, e poi, se riusciamo e ci teniamo molto, ci sarà anche una bottega a Siena, dove lavoreremo insieme all'Accademia Chigiana sulla composizione di musica per il cinema e l'audiovisivo. Questa è una cosa che ci piace moltissimo, quindi sono luoghi d'accoglienza per le produzioni, dove si trova da mettere l'ufficio mentre si fa la preparazione o mentre già si produce e si gira il film, ma hanno tutta questa parte laboratoriale che ci appassiona molto e che ci sembra che le produzioni apprezzino.
Ma quindi c'è anche però questa funzione un po' come una volta si diceva un po' di cineporto, no? Cioè una produzione che viene a girare, esatto, in Toscana può avere uno spazio a disposizione,
trova casa da noi. Uh-huh. Sì, esatto, sì, è così.
Passo la palla ad Angela Prudenzi.
In realtà Stefania ha già anticipato un po' la mia sensazione, perché sentendola parlare lei ha detto bottega, ha utilizzato la parola, mi è venuta in mente appunto quella grande tradizione toscana che era appunto la bottega dove si andava a imparare, ma anche quelle scuole dove si ricompone un'opera d'arte, dove si restaura. La Toscana ha una grande tradizione di restauro, gli opifici, insomma, ecco, questa cultura di fondo esiste, è stata il vostro faro per costruire questo mosaico che ha le mille sfaccettature.
Esatto, Angela, ci siamo ispirati proprio a questo, all'idea di rivalutare in qualche modo i mestieri manuali, quelli di cui anche il cinema ha uno straordinario bisogno. Per esempio a Pistoia, dove lavoreremo sulle scenografie, lavoreremo per il cinema, certo, ma anche per i teatri. E la nostra idea è di recuperare dai teatri della Toscana, dai loro magazzini, le scenografie che sono state realizzate per degli spettacoli, delle messe in scena, recuperarle, restaurarle, catalogarle e poterle riproporre ad altri teatri perché siano riutilizzate, messi a misura, come fossero vestiti, fatti su misura per quel proscenio, per quel palcoscenico. E crediamo che anche questo rientri un po' in quello che vorremmo fosse la Toscana del prossimo futuro, una regione anche attenta all'ambiente, al recupero, al riciclo, al riuso, e il fatto di avere capacità manuale, di lavorare sul restauro, non vale soltanto per i grandi capolavori, ma anche per queste opere dell'ingegno che comunque vanno salvaguardate e riadoperate.
Ma la Toscana, ritornando un attimo al discorso della Film Commission, quell'aspetto lì, la Toscana è sempre così popolare con le truppe internazionali? Perché cioè, una delle domande, sai, che chi non conosce bene quel lavoro delle Film Commission, comunque quando gli parli di location così popolari come la Toscana, dice, almeno è successo qualche volta quando ne parlavo io con qualcuno, ma cosa serve una Film Commission a Roma o a Film?
A volte lo dicono anche i nostri amministratori procurandoci qualche sofferenza. In realtà, come vi immaginate,
e cosa, appunto, cosa gli rispondi? Perché magari, voglio dire, un paesino del Molise ha più difficoltà ad attrarre una troupe che Firenze, no? Piazza della Signoria.
Sì. Non possiamo negare di essere fortunati che proponiamo una cosa che ha una feature, però sapete bene che parliamo di industria cinematografica, quindi devono avere le produzioni anche un equilibrio economico e finanziario, quindi la parte dei fondi che sono a disposizione, delle facilitazioni, dei cash rebate rispetto a quello che si spende, sono elementi importanti. I produttori sono degli imprenditori, i conti debbono tornare, la bellezza non è sufficiente. Quindi quello che cerchiamo di mettere in campo noi è proprio essere efficienti, perché anche il tempo è denaro, cui ci siamo portati avanti, si diceva prima, per essere pronti alla ripartenza dei set, perché devi essere molto veloce nel dare risposte, se no qualche cosa di bello lo puoi ricostruire in studio con la realtà virtuale, puoi venire da noi e fare solo qualche ripresa che adoperi come sfondo, come scenario, e poi pretendere che quello che è l'ambientazione reale sia invece ricostruito in uno studio. Noi questo non vogliamo, pensiamo che l'originale sia sempre meglio, ma bisogna che sia anche, diciamo, facile, messo a disposizione in una maniera accogliente e conveniente anche per le imprese del cinema. Quindi non è che basta la bellezza, bisogna essere belli ma anche bravi, direi.
Vabbè, voi siete bravi, no? Devo dire che insomma la vostra esperienza passata lo dimostra. Mi ricordo un giorno, parecchi anni fa ormai, che ero a Cannes con Stefania Ippoliti, abbiamo fatto una chiacchierata al Villaggio Internazionale quando c'erano ancora gli uffici, c'era ancora il padiglione italiano sul mare,
vero.
E tu mi avevi raccontato di come si era incrementato il turismo brasiliano dopo che c'era stata una troupe brasiliana che era venuta a girare alcune puntate di una telenovela da voi.
È vero, era una telenovela, si chiamava Passione, di Globo TV, me lo ricordo sempre. E sai, fu abbastanza di soddisfazione perché i turisti brasiliani vennero subito notati anche dagli albergatori, anche, diciamo, da chi lavora in un altro settore. La Toscana viene molto scelta dai visitatori di tutto il mondo, ma in particolare il turismo brasiliano fu proprio un caso, perché questa soap opera aveva molte puntate e andava in queste fasce orarie super super popolari, quindi fu veramente incredibile. Frotte di brasiliani, una grande soddisfazione.
Mi ricordo quando sono andato alcuni anni fa a San Paolo, ho preso un taxi e il taxista aveva ancora un momento in cui non era così diffuso il fatto che si potessero vedere il video dovunque, aveva comunque un mini televisorino davanti sul cruscotto dove stava guardando la telenovela muovendosi per San Paolo, e poi leggevo
che
con il blocco delle produzioni dovute alla pandemia in Brasile si è registrata una depressione pazzesca fra chi segue le telenovela, perché è proprio una cosa culturalmente necessaria da svolgere.
È vero,
una funzione,
sono pieni di passione, sono romantici, quindi questa storia, credo, queste belle storie d'amore li distaccano, sono avventurose, credo che li manchino, è vero. Sì.
Vabbè, grazie Stefania, siamo arrivati al termine. Vorrei solo ricordare che la compagnia, tutto ciò che riguarda la compagnia si può scoprire su www.cinemalacompagnia.it, dove c'è tutto il programma di questa più compagnia. E anche volevo chiederti una cosa, ma nel momento in cui le sale apriranno, quindi la compagnia aprirà, continuerà questa parallela, questo specchio, come dicevi tu prima, anche in futuro, oppure torniamo in sala? E lasciamo...
Sì, noi pensiamo di sì. Noi crediamo che ci sarà sempre una proposta anche online, per chi magari quella sera non può uscire, ha un bambino piccolo, ha l'influenza, non si può muovere. Pensiamo che sia una strada da cui non vogliamo tornare indietro, vogliamo che si affianchi.
Va bene, grazie ancora Stefania, buona giornata,
grazie,
ti ringrazio
a voi,
molto
Chiara,
per essere.
Grazie.
Ciao,
grazie
Stefania.
Ciao,
ciao,
buona giornata, a presto, ci vedremo a Venezia, spero.
Grazie.
No? Speriamo che si vada.
Facciamo
le dita, sembra di sì, però dai. Certo. Manterremo la distanza di sicurezza tra una bici e l'altra.
Non c'è dubbio. Avremo delle mascherine da sera, naturalmente.
Delle vostre? Delle manifatture.
Questo è uno scoop.
Questo è uno scoop. Le prenoto subito uno stock per lo staff di Fred che avrà bisogno di mascherine.
Lo mettiamo da parte.
Va bene, buona giornata, ciao Stefania, grazie, ciao ciao. Noi continuiamo con la musica. anche oggi siamo arrivati all'appuntamento con la televisione. Che cosa ci propone il panorama televisivo stasera? Ce lo spiega la nostra Angela Prudenzi.
Beh, abbiamo prima parlato di Dunkirk e che cosa vi propongo? Proprio Dunkirk di Christopher Nolan, canale 5, ore 21:21.
Ma guarda, neanche l'avessimo saputo. Infatti.
Esatto, vabbè, c'è questa dote di preveggenza che mi è vicina, non so. Allora, è un war movie ambientato nella seconda guerra mondiale. Siamo, come dire, dentro, insieme alle truppe britanniche che sono circondate dalle forze nemiche, e noi spettatori siamo insieme ai soldati che sono intrapponati sulla spiaggia, spalle al mare, e non sanno come riuscire a sfuggire a questo nemico feroce. La storia è intensa e si sviluppa tutto terra, mare, aria. Si passa dagli aerei a picco, si passa appunto le spiagge, le acque pericolose, e siamo là in attesa che arrivino le forze a liberare il gruppo di soldati che stanno disperatamente cercando di salvare la pelle. È un film che ha segnato, insomma, diciamo in maniera molto forte quel periodo che va dal 2010 al 2020, cioè un decennio in cui Christopher Nolan è spesso presente. Il film è molto intenso, aveva avuto molte nomination, comprese quelle forti per il film e la regia. Alla fine nel 2018 è tornata a casa solamente, si fa per dire, ma comunque, per il miglior montaggio e il montaggio messaggio sonoro, meritatissimi. Le facce tutte stupende, ricordo James Darcy, ricordo ancora una volta Cillian Murphy, Tom Hardy, pilota di aereo, non lo si vede quasi mai per tutto il tempo, si vedono solamente gli occhi, ma bastano e avanzano. E poi per prendere respiro, anche qua si fa per dire, alle ore 23 Paramount Channel, Le Iene, cani da rapina. Beh, insomma, il film che ha lanciato Quentin Tarantino al Festival di Cannes, una proiezione quasi carbonara, perché il film era violentissimo, credo di averlo già raccontato un'altra volta. Fece una proiezione a tarda notte e la mattina dopo si parlava solo di questo film. Dovettero trovare spazio e modo per fare più proiezioni, perché tutti volevano assolutamente vedere questa scoperta. Di che cosa parla? Insomma, una violenza continua? No, insomma, comunque, è un gruppo di gangster che sono come i cani rabbiosi del titolo americano, che era Reservoir Dogs, cioè cani, come dire, quasi cani da collezione, insomma, sono proprio così i protagonisti, perché ognuno di loro è feroce, non sappiamo mai i loro nomi, si chiamano Mr. White, Mr. Orange, Mr. Pink, Mr. Blonde, Mr. Blue. E insomma, fino alla fine qualcuno di loro è rimasto fedele al male, ma c'è anche qualcuno che invece è infiltrato in questa banda per riuscire a catturarli, e si sta col fiato sospeso fino alla fine, anche perché per scoprire chi è il traditore si mettono in atto delle torture che non stiamo qua a raccontare. Attori superlativi: Harvey Keitel, Tim Roth, Steve Buscemi, Michael Madsen, Edward Bunker e Chris Penn, che mi fa piacere ricordare nel ruolo. Aveva una faccia stupenda e nel film è Nice Guy Eddie, perfetto per lui.
Grazie Angela, noi ci ascoltiamo ancora una canzone. E siamo arrivati al termine della nostra puntata di questo lunedì di oggi, e io ringrazio le mie colleghe. Ciao Angela, ciao Chiara. Abbiamo qualcosa da aggiungere all'ultimo secondo? Ci siamo dimenticati qualcosa?
Beh, io aggiungerei che Netflix sta allungando le proprie mani, e le ha allungate su un tesoro, cioè quello dell'Egyptian Theater di Los Angeles, di cui è diventata proprietaria, esattamente. Ne farà un luogo di eventi, momenti ovviamente di anteprime, e credo che sia un tassello molto importante, perché insomma, vero, streaming, ma poi le sale servono, e quella serve anche per fare vetrina.
Secondo me è anche un po' pericoloso, perché sai che il problema grosso dei limiti di Netflix, per esempio nella partecipazione ai festival, era legata al mancato passaggio in sala. Loro così magari faranno passare i film per una finestra ridottissima nel loro cinema, ed è così bypassano il problema, chi lo sa.
Beh, ma gli serve, perché quest'anno hanno detto che non andranno in nessun festival, non fanno Cannes, non faranno Venezia, non faranno Toronto, non faranno New York, non faranno nessun festival, e quindi a maggior ragione
è uscita la strategia.
Riguardo a Netflix è anche uscito un altro articolo che mi ha un pochino così preoccupato, perché hanno portato avanti una ricerca per automatizzare la traduzione, in particolare i sottotitoli, e però per farla in maniera effettiva passano per una fase di semplificazione del linguaggio, perché siccome la traduzione fatta bene è complessa, allora loro quello che propongono di fare è abbassare il tono del linguaggio, semplificarlo nel modo più assoluto, di modo che la traduzione sia migliore, cioè sia più facile, rendendola automatizzata. Un disastro che a me mi ha molto così innervosito e anche un pochino rattristato, anche perché in questo team di ricercatori, per esempio, non c'è un linguista, sono solo ingegneri, capito? Quindi
la speranza che i giovani di tutto il mondo imparino l'inglese o le altre lingue guardandosi i film in originale e leggendo i sottotitoli la vanifichiamo, perché naturalmente non verrà restituito a pieno il senso.
Vabbè, e con questo con the cat is on the table, the plate is con questa bella notizia noi chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Ringraziamo tutti i nostri ospiti, ritorniamo domani a partire dalle 10. Grazie ancora ad Angela Prudenzi e a Chiara Nicoletti, e a tutti voi buona giornata e a presto. Ciao.
Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, the Festival Insider.
This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti.
Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
簡単に その選手の作品のあの紹介を
I'm Beckonfi, Fred Film Radio, Malcolm O'Mahragan.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.